La palla a spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buonasera a tutti, cari radioascoltatori, e benvenuti a una nuova puntata di Basket a 2. Giornata che si apre col match tra Chiusa e Cividale, partita per la salvezza in cui si gioca solo nei primi 15 minuti, in cui le due squadre dimostrano entrambe un po' di paura per l'alta costa in palio, infatti pochissimi punti. Tuttavia la Gesteco Cividale scappa sfruttando il scatenato Vincent Cole, un ottimo Eugenio Rota, e gestisce il vantaggio per tutta la partita, arrivando a vincere una partita fondamentale per la salvezza. Passando invece a uno dei due big match di giornata, Udine parte fortissimo contro Verona e piazza un parziale di 18-3. Verona ritorna sul meno 8, ma un canestro di D'Arossa segna il più 10 alla fine del primo quarto. Udine continua a dominare anche nel secondo, raggiungendo il più 16, e nel terzo quarto gestisce perfettamente il match, arrivando anche sul più 19 a due minuti alla fine del terzo quarto. Proprio in quel momento però arriva il totale blackout della Udine, con Stefanelli e l'ex Esposito che riportano Verona al meno 10. Dopo un quarto quarto equilibratissimo, la partita la chiude una tripla di Caroti che regala due punti a Udine con il punteggio 76-63. Nella partita invece tra Cento e Piacenza, altra partita fondamentale per la salvezza, in una gara equilibrata sin dai primi minuti di gioco, Cento si affida a Palumbo, mentre la Sigeco tiene botta con Sabatini, Veronesi e Querci. Nel primo quarto finisce al più 6 per Piacenza, e nel secondo quarto Piacenza si fa rimontare invece, dopo essere stato anche sul più 10, da un parziale di 12-0 di Cento, grazie agli ottimi Arci, Bruttini e Mussini. Nel terzo quarto la Sigeco va più volte avanti e riesce a tenere il vantaggio sul più 6. Nel finale Cento molla definitivamente la presa e perde 77-59. Altra partita in questa giornata piena di scontri di salvezza è quella tra Rimini e Orzinuovi. Orzinuovi cade a Rimini nonostante un ottimo inizio e un Grant Basile che, appena arrivato, ha segnato 24 punti contro DS e 28 nella partita contro Rimini, dimostrando di essere un giocatore di assoluto livello per la categoria. Per Rimini molto bene Simioni e il solito Justin Johnson, che con delle giocate fondamentali ha regalato la vittoria ai suoi. Nella partita più importante della giornata, ossia lo scontro tra Forlì e la Fortitudo per il primato in classifica, dopo la tripla iniziale di Pollone che apre le danze per Forlì, e Bologna a piazzare un primo allungo con un parziale di 9-0 sui romagnoli, ma i biancorossi difendono con tantissima intensità e l'1-2 di Johnson e Zilli vale l'8-9, e sul fine del primo quarto Forlì raggiunge il 12 pari. Nel secondo quarto Forlì raggiunge anche il più 5, ma si ritrova a vincere, ad arrivare avanti soltanto i 3 alla fine. Nel secondo tempo c'è un totale equilibrio, infatti le due squadre battagliano sino al 56 pari. Una tripla di Bolpino manda Bologna avanti, così come un canestro di Aradori, mentre il Valentini segna la tripla del 63 pari. Ogden ha la palla della vittoria, ma sbaglia. Nel supplementare Forlì è perfetto a ottenere il vantaggio e a segnare dalla lunetta per trovare la vittoria. Nella partita tra Trieste e Nardò, invece, parlando dei nostri ragazzi, Trieste parte subito bene, infatti trova diversi canestri, mentre Nardò regge in difesa ma non riesce a segnare in attacco, infatti il primo parziale è un parziale di 6-0 per Trieste. Poi Nardò trova una quadra offensiva con il rientro dopo un mese di assenza di Russ Smith, che trova diversi canestri per la squadra granata, e aiutato da Wayne Stewart porta i ragazzi avanti. Nel secondo quarto le due squadre si scambiano tanti canestri. Alla fine del secondo tempo Nardò sta avanti di 4. Nel terzo quarto Nardò, nonostante una grande assenza sul tiro da 3, infatti soltanto 2 su 12, riesce comunque a lottare fino alla fine e a chiudere sul meno 3. Nel finale Trieste, nonostante tenga sempre il vantaggio, si fa più volte avvicinare da Nardò. Infatti Nardò ha anche la palla spesso del vantaggio, ma non riesce a concretizzare. È una tripla uscita al ferro di Rasmit chiude la partita sul 75-83 per Trieste. A questo punto la classifica recita: Bologna prima con 11 vittorie e 3 sconfitte a pari merito con Forlì, Trieste seconda con 10 vittorie e 3 sconfitte e terza con 10 vittorie e 3 sconfitte, Udine quarta con 10 vittorie e 4 sconfitte, infatti resta una partita in meno. Poi dopo abbiamo Verona con 9 vittorie, Nardò con 7 insieme a Piacenza, Cento con 5, Cividale con 4, Rimini con 4, Orzinuovi con 3 e Chiusi con 2. Per Nardò ci sarà un'altra trasferta fondamentale, insidiosa. Infatti la prossima giornata prevede la partita contro Bologna, la Fortitudo, prima in classifica che ha perso soltanto 3 partite, e si prospetta una partita molto tosta. È venuto qui con noi per parlare del match contro Trieste e del futuro della squadra Antonio Iannuzzi. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera a tutti.
Antonio, è un pensiero sulla partita?
Sulla partita di Trieste?
Sì.
Beh, sicuramente è stata una partita un po' a due facce. Sapevamo che stavamo affrontando una squadra molto, molto ben organizzata, molto lunga. Forse non ci aspettavamo che arrivavano qui, forse neanche loro tanto convinti di voler vincere questa partita, quindi c'è un po' di amaro in bocca, perché potevamo vincere questa partita se fossimo stati un po' più cinici durante la partita e fossimo stati un po' più aggressivi. Però questo dobbiamo avere il lato positivo di capire che possiamo competere con tutte le squadre, perché alla fine in questa settimana abbiamo affrontato 3 delle 4 migliori squadre del nostro girone. Le abbiamo affrontate in una maniera totalmente diversa dall'andata, e questo ci deve far capire che stiamo lavorando bene, che dobbiamo continuare su questa strada, perché quella è la strada che ci può portare a competere con queste squadre e a poter portare Nardò in alta classifica e potersi competere con tutti.
Quanto ha influito secondo te sulla partita il fatto di venire da un'infrasettimanale che vi ha chiaramente stremato con 2 supplementari, mentre invece Trieste ha avuto una settimana di pausa visto che contro Chiusi non ha giocato?
Beh, sicuramente noi abbiamo consumato tante energie mercoledì contro Forlì, perché anche quella è stata una partita dove si è giocata più del dovuto, perché siamo andati al doppio overtime, quindi sicuramente abbiamo consumato tante energie. Però poi penso che quando arrivano queste partite la stanchezza vada un po' oltre. Sicuramente nel finale di partita un po' la carenza di lucidità ci ha penalizzato, però non dobbiamo guardare solo il lato negativo di queste due cose. Dobbiamo, come ho detto prima, dobbiamo lavorare, sicuramente lavorare, giocare ogni 3 partite in una settimana è stato molto impegnativo, però se vogliamo arrivare a quei livelli, se vogliamo competere nei playoff si gioca ogni 48 ore, si gioca, quindi dobbiamo essere pronti e organizzarci per competere con quel ritmo, con le partite. Quindi sono prove, quindi durante la stagione queste sono prove per se vuoi arrivare fino in fondo, e abbiamo capito cosa ci manca ancora.
Come cambia la squadra con il ritorno di Rasmit?
Ma la squadra alla fine per sé non cambia molto, perché Ras c'era già quando sono arrivati Baldasso e Borra, quindi la squadra si era già, diciamo, assestata solo a questo nuovo roster. Sicuramente la sua assenza nelle partite precedenti aveva cambiato un po' qualche dinamica, ma diciamo siamo abbastanza già mentalizzati su quanto riguarda giocare insieme a Russ e a come giostrare la situazione e il ritmo di gioco. Quindi dobbiamo solo ritrovare un attimo il ritmo, e lui deve ritrovare il ritmo, perché alla fine è stato un mese fermo, e per un giocatore così importante, soprattutto con così tanti palloni, un mese è tanto difficile stare fuori dal campo, e ritrovare il ritmo è un po' complicato, soprattutto il ritmo insieme alla squadra. Però lui si sta impegnando durante la settimana per ritrovare quella coesione con la squadra, e noi ci stiamo impegnando per far sì che questo avvenga il prima possibile.
In queste prime tre partite del girone d'andata sono arrivate tre sconfitte, però tre sconfitte arrivate in maniera diversa rispetto appunto alle prime partite di quest'anno. Qual è secondo te la differenza, soprattutto nel vostro morale, anche in come approcciate le partite future, considerando il fatto che si è perso di pochi punti, mentre invece l'andata si era perso di 30?
Dobbiamo approcciarle nel modo in cui vanno approcciate, cioè nel senso, dobbiamo capire che queste erano delle partite di prova, di maturità da parte della squadra, perché dovevamo capire se quello che avevamo fatto fino ad oggi era frutto di, chiamiamola un po' fortuna, un po' squadre un po' forse più all'altezza nostra. Però queste tre partite ci devono aiutare a far capire che tutto così male, come su una squadra così malvagia, non lo siamo. Inizio anno tutti ci davano per bassa classifica, però la determinazione di ogni singolo giocatore che in questa squadra da agosto ha dimostrato che non gli sta bene quella classifica che ci è stata data ad agosto, e queste partite l'hanno dimostrato, perché abbiamo dimostrato che anche con queste tre squadre, che all'andata ne avevamo prese 30 e non riuscivamo a fare un gioco di squadra, non riuscivamo a essere una squadra, ad oggi abbiamo fatto dei piccoli passi in avanti. Questo non ci deve di certo fermare, ma ci deve dare l'energia per continuare su questa strada, perché sappiamo che se continuiamo su questa strada possiamo raggiungerli e possiamo veramente svoltare la nostra stagione e cambiare totalmente le carte in tavola di tutte le squadre.
Quanto vi aiuta il sentimento di rivalsa rispetto a quanto detto a inizio anno da altre persone?
Come, scusa?
Quanto vi aiuta il sentimento di rivalsa rispetto a quanto è stato detto su di voi a inizio anno? Te ne senti? E andiamo un attimo in pausa nell'attesa di sistemare i problemi.
Gesso? Se vuoi esplorare un mondo musicale raffinato e di grande atmosfera, Radio Graffiti, dal lunedì al sabato alle ore 13. Radio Graffiti è solo su Radio Centrale.
Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia, tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. Noi che a fare l'amore sia un film a Los Angeles, tu vestita di rosso, uno sguardo da mantide, ma tanto lo so che tu vuoi le fragole. Oh sì, fragole.
Fragole di sabato, domenica da me, mi prometterò la luna, io fingerò di crederti solo perché sei te, e non mi va di stare sola.
Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna,
altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna bambolina. Domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. Casa mia che stasera mi va. Non sai più farne a meno, non sai che fartene. Forse dopo stasera chissà.
Ti invito da me, poi ti grido vattene.
Oggi no, oggi no, oggi no.
Ma tanto lo sai, più forte di me. Più forte di me, più forte di me. Più forte di me.
Fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna. Fragole, panna e champagne, un'isola deserta. È come una fragola sa che mi gira la testa. Al collo c'ho mille conchiglie ed un collier di perla. Vorrebbe mangiarmi se sono la sua caramella.
Fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna bambolina. Domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. La 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 la.
Bentornati, siamo tornati in onda e Antonio, prima che cadesse linea, ti sto chiedendo come pensi vi stia aiutando anche il sentimento di rivalsa che avete verso i commenti che hai citato tu prima di inizio anno.
Ma secondo me questi devono essere la benzina che ti dà la spinta, quella rabbia di dire, di voler dimostrare che tutta la gente che ci dava per spacciati, che eravamo una squadra costruita male o costruita solo perché doveva esserci una squadra, non è così. Quindi sicuramente quella ti deve dare quella rabbia positiva nel voler dimostrare che siamo, invece siamo una squadra che può migliorare, lo stiamo dimostrando, che ha ancora tanti margini di miglioramento. Non dobbiamo accontentarci. Ad oggi siamo una buona classifica, ma questo non ci deve assolutamente fermare, né tantomeno essere già pagati da quello che abbiamo fatto, perché possiamo fare ancora molto di più e possiamo veramente fare un campionato di grande sorpresa e goderci anche quello che stiamo facendo.
Dopo la partita contro Chiusi, in cui avevi tirato 1 su 6 liberi, nelle ultime 3 partite hai fatto 17 su 22. Quindi, oltre a farti i complimenti per il miglioramento, ti volevo chiedere quanto è stata questione di allenamento e anche quanto un fattore psicologico.
Ma diciamo che è un po' entrambe le cose, quindi diciamo che non è stato mai è una mia grande pecca, purtroppo, il tiro libero, anche se sembra una cosa così facile, ma poi quando entra in gioco anche il livello mentale di dire sto sbagliando, purtroppo poi ti cambiano quelle partite che più sbagli e più devi tirare tiri liberi, perché può capitare che ci sono partite che ne tiri 3 e poi ci sono partite come quella di Chiusi che ne tiri tanti, e quando inizi a sbagliare e soprattutto inizi a pensarci tanto, quella influisce tanto. Poi sicuramente dopo quella partita ero parecchio frustrato con me stesso, perché come ogni partita cerco sempre di vedere sia le cose positive ma soprattutto le cose negative per migliorare me stesso. Quindi quella partita sicuramente mi ha dato un qualcosa in più per cercare ancora di più ad oggi, ancora nonostante la mia età, di voler migliorare e quindi mettermi in palestra con il secondo allenatore, di cercare ancora di più di migliorare per far sì che non accadano più quelle partite così. Quindi poi, però ripeto, poi dipende sempre un po' da tanti fattori che a volte riesci a controllare, altre volte non riesci tanto a controllare. Quindi uno ce la mette tutta e cerca sempre di dare la sua migliore versione ogni domenica.
È arrivata una domanda da casa. Ciao Iannu, secondo te qual è il reale potenziale della squadra con il roster al completo?
Il reale potenziale della squadra uno secondo me non può saperlo, non possiamo e non dobbiamo metterci un'asticella, perché significa accontentarsi di quando arrivi a quel punto di dire siamo arrivati a quel punto. Dobbiamo cercare sempre di volere sempre di più. Cioè, siamo arrivati al girone di andata al quinto posto, nessuno se l'aspettava, però da lì poi logicamente vuoi sempre di più, vuoi cercare di arrivare quarto, vuoi cercare di arrivare terzo, anche se sembra impossibile, però uno ci vuole sempre provare, perché alla fine lo sport ti insegna di voler sempre di più, voler cercare sempre di migliorare te stesso e la squadra in cui giochi. Quindi il reale potenziale non lo potremo mai sapere. Possiamo, cioè, come ho detto prima, possiamo e dobbiamo cercare di dare sempre la versione migliore di noi come singolo verso la squadra per arrivare a degli obiettivi. Quindi dipende solo da noi e da quanta fame abbiamo di voler vincere e di voler divertirci, soprattutto, perché alla fine poi si tratta anche di quello, perché più vinci, più ti diverti, più riesci a essere sereno, e le cose escono anche forse a volte anche in maniera più facile di quanto sembri.
Abbiamo già parlato di uno dei due americani, ossia Russ Smith. E parlando invece di Wayne Stewart Jr., com'è condividere il reparto lunghi con lui, e se ti aspettavi un impatto così devastante da parte sua?
Ma sicuramente lo staff da Gennaro a Renato Nicolai, che hanno puntato su di lui e hanno fatto un bel azzardo dove nessuno lo conosceva, non era il primo anno in Italia, quindi era sicuramente, quando vai a prendere giocatori così te la vuoi rischiare, te la senti un po' di voler rischiare. Sicuramente all'inizio, come tutti i giocatori, aveva bisogno di quel periodo di adattamento per capire il campionato qui in Italia com'è, per capire come funzionasse qui. Lui è stato molto bravo nel cercare di adattarsi subito, sin dai primi giorni, anche nella lingua. Gli piace voler parlare italiano, gli piace voler capire quello che diciamo, quindi questo fa capire la semplicità di Wayne. Quindi io mi sono trovato sin da subito bene, perché alla fine siamo abbastanza simili come persone, quindi sono molto contento del suo campionato, perché ci sta dando una grande mano, e poi perché, ripeto, è una persona molto intelligente. Quindi quando giochi con questi giocatori qui, che riesci a capirti subito, è un grande punto a tuo favore. E quindi ti ripeto, sono molto contento per come sta andando lui e per come stiamo andando noi di squadra e come andiamo io e lui in campo, perché ci siamo trovati subito sulla stessa lunghezza d'onda e cerchiamo sempre di spronarci e aiutarci a vicenda. Quindi questo sicuramente non è da tutti, e ti ripeto, è un grande giocatore.
È tornato Andrea Donda in campo, e sperando che anche in un ritorno di Jacopo Borra. Pensi che il fatto di poter schierare tre centri possa aiutare anche nel recuperare, visto che stai giocando tantissimi minuti?
Ma sicuramente avere a disposizione tre lunghi anche in settimana ci aiuta nella gestione nella gestione fisica di tutte e tre, poi logicamente sta allo staff decidere l'impegno e durante le partite, però quello sicuramente avere un cambio in più ci aiuta, ci dà quella tranquillità di poter dire che anche se sei stanco ma hai qualcuno che può entrare al posto tuo e può essere sicuro che quella persona darà il 100% in campo per cercare di mantenere un livello alto della partita, quindi sicuramente ci dà una mano e ci aiuta in queste situazioni.
Parlando con Renato Nicolai ci aveva detto del fatto che uno dei problemi di essere la squadra che fa le trasferte più lunghe è anche quello di non avere il giorno dopo per recuperare molto spesso. Visto che davanti a noi abbiamo due trasferte, ti voglio chiedere come fate voi giocatori a sopperire, diciamo, a questa mancanza?
La questione diventa anche un po' di abitudine quando inizi a prendere un po' i ritmi delle trasferte così lunghe, cerchi di in tutti i modi di recuperare il più possibile nel tuo mezza giornata libera, perché alla fine capita molte volte che ti svegli il lunedì, ci dobbiamo svegliare alle 5 di mattina perché abbiamo l'aereo, però poi col fatto che c'hai tutto lunedì a disposizione cerchi di pensare più al tuo corpo e forse sacrifichi un po' un'uscita o qualunque cosa che puoi fare durante un giorno libero e cerchi di curarti e di metterti in forma per il martedì che c'è l'allenamento, quindi sicuramente all'inizio forse uno faceva più fatica perché forse a parte la torre d'onda che erano già abituati, Borra che erano già abituati qui dall'anno scorso, poi gli altri forse lo erano un po' meno e quindi ci abbiamo avuto anche noi il primo periodo di adattamento a queste trasferte che erano un po' più faticose dal punto di vista logistico, però ad oggi lo sai, quindi si tratta solo di avere un po' di buon senso per il tuo fisico e per recuperare anche le energie fisiche e mentali di cui hai bisogno per poi affrontare la settimana che ti aspetta.
Dopo i problemi societari di Mantova lo scorso anno, quanto era importante per te trovare una società all'altezza e se Nardò ti sta soddisfando a questo punto di vista?
Dopo la chiusura della società, diciamo, ho passato un periodo un po' così, perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno, quindi non mi aspettavo quella chiusura così improvvisa. Quindi io dovevo restare lì, ho lasciato tutte le mie cose, quindi sicuramente poi quando ho dovuto trovare squadra ho cercato, come parlavo con Gennaro poi quest'estate, volevo una società con degli obiettivi che mi desse quella tranquillità di cui avevo bisogno in questo momento. Ad oggi sono molto contento di aver firmato qui, perché conosco Gennaro, quindi so come lavorarci e so come potermi approcciare con lui, e questo già è un grande vantaggio per me che lo conosco e so come persona. La città non la conoscevo, la sto imparando a conoscere, mi piace molto il posto dove sto, l'aria che si respira, i tifosi che ogni domenica sono presenti, anche se giochiamo a Lecce sono sempre numerosi a sostenerci, quindi questo sicuramente ci dà una carica in più e anche una forma di rispetto nei loro confronti, di voler cercare di dare sempre il massimo per anche loro, per i sacrifici che fanno nel venire a Lecce tutte le domeniche a sostenerci. Ci deve rendere anche più maturi su questa cosa.
A proposito della maturità, come giocare per una squadra che porta in giro per l'Italia il nome di Andrea Pasqua?
Questa è una bella domanda. Io non sapevo la storia, sono contento che la sto conoscendo, ci hanno regalato anche il libro che sto leggendo, quindi so l'importanza della città che ha questo peso, e siamo contenti di portarlo insieme per farlo scoprire un po' a tutto il resto dell'Italia, perché Nardò alla fine è un piccolo paesino che si è trovato nelle grandi del basket, e siamo contenti che stiamo facendo conoscere questa realtà, facciamo conoscere questa storia, e quindi cerchiamo sempre di onorare e di essere sempre all'altezza della squadra e di tutto quello che c'è stato fino ad oggi per questa persona e per la famiglia che hanno creduto sin dall'inizio in questo sport e in questo sogno.
Quanto ti ha aiutato il fatto di trovare compagni con cui avevi già diviso spogliatoio, soprattutto Lollo Maspero, visto che l'asse play pivot è sicuramente una parte fondamentale del gioco di un centro?
Ah, sicuramente ti aiuta tanto, perché ti semplifica soprattutto all'inizio, dove devi conoscere tutti e devi capire un po' la mentalità, come approcciarti con tutti, e devi capire come giocano, quindi avere delle persone che già conosci in squadra, questo qua ti aiuta anche un po' ad approcciarti con gli altri, a cercare subito di fare un gruppo ben unito con tutti. Quindi poi quest'anno, diciamo, col fatto che siamo veramente tutti ragazzi molto giovani, a parte me, Ras e Borra, poi sono tutti ragazzi molto giovani che hanno molta voglia di stare insieme, quindi cerchiamo sempre di stare insieme. Lollo in questo è un bel capogruppo, e poi sicuramente io e lui, conoscendoci, già sapevo com'era, e quindi quest'estate, quando c'era la possibilità di venire qua, lui già sapeva che doveva venire, ci eravamo già sentiti insieme a Ferrara per far sì che questa cosa si potesse fare, quindi anche questo è un grande plus che possiamo avere.
Hai avuto una carriera e stai avendo una carriera di assoluto livello, e come cerchi di dare anche le esperienze che hai fatto a questi ragazzi, appunto, giovani?
Ma io cerco di essere sempre me stesso, con pregi e difetti. So che a volte ho un carattere un po' particolare, quindi a volte perdo parecchio le staffe, però sto cercando di essere di dare una mano a tutti in qualunque momento, quando posso cerco di sempre di essere presente, quindi poi alla fine, ripeto, loro sono tutti ragazzi tranquilli che ascoltano Gennaro, quello che dice, quindi non c'è mai stato un vero problema di dover parlare con qualcuno o dare consigli a qualcuno, perché erano tutti ragazzi abbastanza con la testa sulle spalle, quindi erano molto già molto pronti tutti, quindi diciamo su questo punto di vista per fortuna non sto facendo tanto, però sono contento di poter dare una mano quando qualcuno ne ha bisogno, o semplicemente anche fare una chiacchiera per dei consigli.
Qual è stata la tua reazione alla chiamata della nazionale maggiore?
Beh, sicuramente è stata un bel momento, perché alla fine uno fa questo sport e lo sceglie per, ormai io dico che è un lavoro, anche se possiamo definirlo ancora una passione, quindi sicuramente quando uno inizia a fare questa attività cerca sempre di volere sempre di più, come dicevamo prima, parti dalla Serie B, vuoi cercare di arrivare in A2, cerchi di arrivare in A1, quando arrivi in A1 cerchi di voler dimostrare che in A1 ci sei arrivato non per conoscenze o per delle regole che ci sono, ma cerchi di dimostrare che ci sei lì per determinazione. Quindi quando poi arrivi lì puoi cercare di dimostrare anche che sei uno che può giocare per la nazionale. Quindi sicuramente quando è arrivata la chiamata ero molto contento, sicuramente mi avrebbe fatto piacere se riuscivo a giocare o a esserci in quel gruppo per più tempo, ma sicuramente ci sono giocatori più in gamba di me, quindi va bene così, ma sono molto contento per quello che ho fatto.
Il titolo e il ricordo più bello della tua carriera?
Il ricordo più bello della mia carriera, sì, vabbè, a parte le promozioni con Fiorentino e Napoli, perché alla fine è stato un viaggio, quindi poi alla fine arrivi a conquistare quello che tutti vorrebbero conquistare, quindi una promozione, essere protagonista tra virgolette con la squadra di un sogno che una società, una città si vuole. Sicuramente l'anno a Capo d'Orlando, quindi è stato il mio primo anno in A1, dove da ragazzino sconosciuto dalla A2 sono riuscito a pian piano sempre in punta di piedi, cercando di imparare da quelli che erano in quel momento erano i punti fermi e quelle che ad oggi dovrei essere io. I maestri mi hanno insegnato e sono riuscito a fare un campionato discretamente buono e sono riuscito a fare quell'anno in A1 così che nessuno si aspettava, quindi quello sicuramente è un gran ricordo che porto.
Nella tua carriera hai avuto coach di assoluto livello, Luca Banchi che sta facendo favilla alla Virtus, anche Pino Sacripanti a cui vanno i nostri migliori auguri. Chi pensi che ti abbia, anche Frank Vitucci ovviamente, chi pensi che ti abbia aiutato di più come giocatore?
Diciamo che tutti mi hanno dato qualcosa, perché tutti gli allenatori sono diversi alla fine, perché per quanto la pallacanestro è semplice, però poi tutti hanno delle visioni di pallacanestro diverse, quindi sicuramente ho cercato di prendere il meglio da tutti mi hanno cercato sempre di spronare a migliorarmi in qualcosa e ho cercato sempre di far sì che quel punto debole che potevo avere o quella visione in più che potevo avere di sfruttarla e di migliorarla. Quindi sicuramente ogni allenatore mi ha dato qualcosa e di questo ne sono contento, perché se ad oggi sono questo giocatore è anche merito di tutti gli allenatori che ho avuto, che hanno creduto in me, che mi hanno fatto lavorare e mi hanno dato quella fiducia che ogni giocatore ha bisogno per migliorare, per crescere.
Qual è? Hai indossato il numero 7 per quasi tutta la carriera. C'è un motivo?
Sì, perché mia sorella giocava a pallavolo. Quando io sono entrato nella pallacanestro, che mia sorella sono molto legato, quindi quando io sono entrato nella pallacanestro tra virgolette professionistica a giocare, lei è l'anno in cui ha smesso lei, quindi diciamo l'ho voluto prendere un po' per lei, perché come è stato un passaggio di numero tra me e mia sorella, e quindi ho cercato sempre di avere quel numero.
Quale pensi sia stato il giocatore più forte con cui hai giocato e quale invece quello che ti ha insegnato di più?
Giocatore più forte con cui abbia giocato, te ne posso dire tanti. Sicuramente l'anno di Capo d'Orlando era una squadra veramente tanto che potevo apprendere da tutti, perché c'avevo Drake Diner, c'avevo Tepic, c'avevo Fittipaldo, c'avevo a Dominic Carci che era che oggi gioca a 100, ma in quegli anni era, la spiegava in A1, quindi sicuramente da loro ho preso tanto, perché era il mio primo anno, cercavo di per capire come, cosa fare per restare in quella categoria e come essere utile in quella categoria. Loro sicuramente sono stati i perni fondamentali, perché che mi hanno aiutato parecchio. Mentre di lunghi ti posso dire sicuramente Sandro Nicevic, che sempre quell'anno era quasi ormai era a fine carriera, ha preso me forse un po' anche per simpatia e per il fatto che era un pari ruolo, e sicuramente quell'anno lui ha giocato poco per vari problemi fisici, e lui lì è stato bravo nell'aiutarmi tanto, nel consigliarmi su come potessi essere più utile e come poter migliorare me stesso. Quindi sicuramente questo mi ha dato tanto quell'anno in tutto, per questo ti posso dire loro.
Da quando hai iniziato a giocare nel basket professionistico, il ruolo del centro è stato forse quello che ha cambiato di più. Come ci si adatta ai cambiamenti da questo punto di vista, dal punto di vista del gioco?
Ti adatti cercando di essere sempre quella cercando di essere sempre pronto per le partite e per il ruolo in cui copri. Sicuramente ora si cercano lunghi americani molto più dinamici, però devi cercare di essere bravo anche a portare quei lunghi a fare anche il tuo gioco, dove forse loro sono anche meno preparati e meno predisposti a fare quel ruolo dei 5 puro, che io mi definisco un 5 puro un po' ancora alla vecchia maniera, e quindi devi cercare un po' una partita nella partita, cioè devi cercare di sapere adattarti al suo gioco e portarlo nel tuo gioco, che forse non è tanto preparato lui come io non sono nel suo, quindi è un po' complicato, però cerchi sempre di dare il massimo e cercare di adattarti alla situazione.
Hai girato quasi tutta l'Italia giocando anche per tifoserie storiche. Come trovi la tifoseria e l'ambiente di Nardò?
La tifoseria di Nardò la trovo giovane, perché sicuramente come la società in A2 è giovane, quindi loro vogliono farsi sentire, cercano di farsi di essere sempre vicino alla squadra, e lo stanno dimostrando, lo dimostrano con anche queste partite infrasettimanali, dove abbiamo giocato due in casa, anche il mercoledì in casa, hanno cercato di essere presenti il più possibile tutta la tifoseria, tutti i tifosi, quindi quello ci dà una grande carica, perché ci fa capire quanto la tifoseria, il pubblico ci tiene a volerci vedere giocare, a voler vedere la sua squadra vincere, quindi sicuramente quello ci dà energia positiva nel far sì che cerchiamo di non deluderli e cerchiamo di farli uscire sempre a testa alta anche loro dal palazzetto, se si vince e se si perde, ma almeno di dimostrare che ce la mettiamo sempre tutta e non ci siamo mai tirati indietro.
Altra domanda da casa: per te chi è il più simpatico della squadra e chi invece è il più rompipalle verso gli altri in campo?
Più simpatico, bene o male siamo tutti simpatici, guarda, su questo veramente siamo una squadra molto simpatica, cerca sempre di stare insieme, cerca sempre a turno, cioè becchiamo sempre qualcuno per farci qualche risata e ridere un po' insieme, quindi per fortuna non abbiamo facce lunghe, persone un po' fuori dal coro, quello forse che rompe più le scatole forse posso dirti io, perché cerco sempre di, come, come voglio io, cerco la mia perfezione, cerco di essere sempre, di dare il massimo, cioè, a volte vedo, quando vedo qualcosa che non mi sta bene, la cerco di dirla subito, anche se a volte ci sono momenti che a volte forse è meglio stare in silenzio, però cerco, non riesco a stare in silenzio, quindi se devo dire qualcosa a qualcuno io la dico subito, almeno mi tolgo il dente e poi cerchiamo di pensare al dopo.
Tra i giovani c'è qualcuno che hai preso sotto la tua ala, che hai cercato di aiutarlo dal punto di vista cestistico anche fuori?
Ma tra i giovani, beh, ma non c'è bisogno di nessuno che prendo sotto la mia ala, perché alla fine sì, sono giovani, ma ormai hanno fatto già tutti hanno fatto grandi esperienze. Se pensiamo che Paravicini, che è tra i più giovani, ha già vinto anche lui un campionato due anni fa a Scafati, quindi non penso che gli debba insegnare più di tanto, quindi ci sono tanti giovani, ma sono giovani con esperienza che hanno già vissuto palcoscenici importanti e hanno affrontato partite difficili, quindi più che dare consigli su qualcosa, come chiunque può darmeli anche a me tranquillamente, non faccio, quindi cerco sempre di essere, di mantenermi a non essere né troppo l'uomo saggio né essere il giullare. Cerchiamo sempre di mantenere un giusto equilibrio.
Come vi state preparando alla trasferta imminente contro Bologna?
Bologna sicuramente è una squadra difficile, ci stiamo preparando cercando di studiare il più possibile. Gennaro ci sta dando le informazioni più importanti che c'hanno loro, come sistema di gioco, come cercano di attaccare. Noi cerchiamo di apprendere e mettere in pratica quello che possa dare fastidio a loro. Poi sicuramente andare a giocare a Paladozza davanti a 5.000 persone è sempre uno strano effetto, quindi dobbiamo essere bravi a non farci prendere da quell'ansia di quel tipo di partita lì e portare la partita a quei livelli, a quella intensità che vogliamo noi, per far sì che riusciamo a escluderci dal pubblico e cerchiamo di essere compatti nel portare a casa questa partita. Sarà sicuramente una partita difficile, ma non impossibile.
Ultima domanda per chiudere: il tuo sogno nel cassetto nel mondo del basket?
No, non ne ho. Ormai ho dato, penso, quello che non ho tanti rimpianti nella pallacanestro, quindi vorrei continuare così e spero di volermi ancora divertire per qualche anno e poi basta. Però sogni, penso che qualcuno l'ho realizzato, qualcuno forse no, però diciamo se faccio una somma, sono abbastanza soddisfatto di quello che ho fatto, quindi spero semplicemente di godermi questi altri anni come ho fatto finora e divertirmi, perché alla fine quando passa il divertimento poi forse arriva il momento che devi capire che forse devi smettere, quindi spero di riuscire a divertirmi ancora qualche anno prima di capire che non è più, non fa più per me, quindi
e allora
diciamo
io...
più un sogno, una speranza.
E allora io ti auguro di divertirti il più possibile, ti ringrazio per essere venuto.
Grazie mille a voi, davvero.
Ringrazio Gianfranco Esposito per il lavoro alla regia, vi ricordo che sabato 30 di venire al palazzetto perché ci aspetta una partita importantissima contro Cividale dopo le due trasferte di Bologna e Piacenza. Vi ricordo inoltre che il palinsesto continua con racconti alla radio di Salvatore Scrivinzi e Salvatore Corciulo, e noi ci sentiamo per una prossima puntata di Basketta 2.
Avete ascoltato Basket 2. Commenti, approfondimenti ed interviste del campionato di basket Serie A2 Girone Rosso. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Centrale.
Il ritmo della città.